C'è chi ha attraversato centinaia di chilometri per invitare contadini e allevatori a fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, come il sacerdote argentino José Gabriel Brochero. Cara a Papa Francesco la figura del cura Brochero, il prete gaucho che in sella alla sua mula uscì verso le periferie, come sentiamo da Monsignor Santiago Rivera, vescovo de Cruz de Eye, in Argentina.
El Papa Francisco, cuando habla del sacerdocio que quiere, nosotros siempre lo identificamos a Brochero.
Quando Papa Francesco ci parla del sacerdozio che desidera, noi sempre lo identifichiamo con il cura Brochero. Per questo Brochero è così attuale, perché è l'attualità del Vangelo. Non è un sacerdote del passato, anche se è vissuto tanti anni fa, è invece un sacerdote della periferia, un sacerdote che esce. Era un sacerdote che cercava i suoi fedeli baracca per baracca, casa per casa. Quello che mi ha toccato il cuore è che era un uomo dalla grande intensità apostolica, dal grande zelo missionario e insieme un uomo di profonda preghiera. Abbiamo avuto un'esperienza molto bella perché quando gli antropologi sono venuti a esaminare i suoi resti, in relazione allo studio della santità, c'erano dei segni sulle ginocchia e hanno detto che quest'uomo si inginocchiava molto, si inginocchiava per pregare. Questo mi colpisce, un'intensa vita apostolica, sempre evangelizzazione e promozione umana insieme. È un uomo del Concilio, 50 anni prima. Ha anche costruito la strada nelle Altas Cumbres. Ha fatto acquedotti, scuole, ha costruito la casa degli esercizi spirituali e un collegio per bambine.
Le loro vite vanno dal 1700 fino al 1900, molte delle quali segnate dalle persecuzioni anticattoliche che presero diverse forme. Si colloca proprio nell'ambito della persecuzione anticattolica della Rivoluzione francese la storia della Salliano, Salomone Leclerc, dedito all'insegnamento e ucciso nel 1792. Sentiamo il postulatore, fratello Rodolfo Cosimo Meoli.
La Rivoluzione francese è stato l'avvenimento nella storia della Francia più rivoluzionario e si è caratterizzato in modo particolare nella persecuzione della Chiesa cattolica. Hanno voluto creare una nuova Chiesa, fecero una nuova costituzione di questa Chiesa, che si chiamò la Costituzione Civile del Clero.
Una chiesa sottoposta al potere temporale.
Ah, certo, distaccata da Roma, riorganizzarono le diocesi, i vescovi li dovevano nominare loro. Cioè. È logico che chiedendo il giuramento a questa chiesa nazionale si andava contro tutto, contro le coscienze dei cristiani. Dire no, io non giuro, significava morire. E fratello Salomone fece proprio questo. Quando gli fu chiesto, lei giura, lui disse no.
A colpire anche la storia di Alfonso Maria Fusco, sacerdote italiano che si dedicò all'insegnamento dei bambini poveri. Sentiamo Suor Maria Dulcis Miniello che ricevette il miracolo che ha permesso la canonizzazione.
Alfonso Maria Fusco, quando era piccola, aveva fatto un sogno particolare, quello di dedicarsi ai poveri, quello di aprire una congregazione per aiutare i poveri, soprattutto i bambini che vivevano abbandonati per le strade. E lui ha aperto questa congregazione quasi da niente.
Lei ha avuto due aneurismi cerebrali a un certo punto della sua vita. È stata operata, si è risvegliata dal coma, ma aveva perso la possibilità di comunicare con una certa logicità. Invece il 25 ottobre è accaduto qualcosa. Che cosa?
È capitato questo, che avevo incontrato le mie consorelle, i miei parenti spesso, ma non le riconoscevo. Oppure rispondeva alle loro domande in un modo illogico proprio, senza senso. Invece il 25 ottobre, all'inizio della Santa Messa, sentii qualche cosa di strano, di un calore, non lo so. E allora mi girai e riconobbi subito mio fratello Giuseppe con le consorelle e i miei nipoti.
I medici hanno riconosciuto che questa guarigione aveva del miracoloso.
I medici, studiando le cartelle cliniche, hanno detto subito che è inspiegabile. E poi è inspiegabile anche perché questa restituzione ad integrum è stata totale. Non ho avuto problemi motori o visivi o uditivi, no, niente di tutto questo.
E questo miracolo è stato attribuito a Alfonso Maria Fusco perché le sue consorelle si sono rivolte al Beato.
Le mie consorelle, tutte, ma anche i parenti, gli amici, i dipendenti, gli alunni, hanno pregato il padre fondatore.
José Sánchez del Río aveva solo 14 anni quando morì. Fu ucciso nella rivoluzione anticattolica in Messico perché si unì alle forze ribelli al regime violento che si era instaurato nel paese e non volle rinnegare la fede. Sentiamo cosa ha colpito di più della figura di questo giovane messicano, il postulatore padre Fidel González.
La fermezza consapevole che la sua fede in Cristo e ciò che significava voleva dire per lui in quel momento, la tortura psicologica alla quale è stato sottomesso, molto forte e dura, la tortura fisica, la morte a conseguenza delle torture, come di fatto è avvenuto. Questa consapevolezza lui la esprime già dalla lettera scritta alla mamma, nella quale dice che la tortura arriva alla fine, che sarà fucilato, che lui muore per la sua fede e che chiede che lo portano di nascosto la comunione, perché i preti erano proibiti, avevano la pena di morte se li trovavano. Un prete preso, un prete fucilato.
Due gli italiani canonizzati domani, fra loro anche il sacerdote Ludovico Pavoni, che si dedicò ai giovani poveri ed emarginati. Un ritratto nelle parole del postulatore padre Pietro Riva.
Pur essendo ricco, pur essendo di carriera, eccetera, fin dall'inizio lui aveva il carisma dei poveri. Poi ha cominciato col catechismo, poi ha cominciato con l'oratorio festivo, poi ha fondato l'istituto, poi ha fondato la congregazione e da ultimo lui è morto il 1° aprile del 1849, l'ultima giornata delle famose 10 giornate di Brescia. Siccome dal castello di Brescia sparavano giù sotto in città e quindi colpivano tutta la zona dove c'era l'istituto e la sua chiesa, a un certo punto la notte del 27 di marzo ha detto: qui devo portare in salvo i miei 80 ragazzi. E ha detto: i più piccolini li mando in carrozza, io vado con i più grandicelli. Gli hanno detto: sei anziano, no, vado con loro. E c'è stato un temporale, si dice nella testimonianza, erano dei torrenti le strade. È arrivato Saiano, broncopulmonite, 1° di aprile è morto. È morto martire della carità.
Una vita segnata da un grande amore per l'Eucaristia, quella del vescovo spagnolo Manuel González García, vissuto negli anni della guerra civile spagnola. Lo conferma Suor Maria Teresa Castello, della Congregazione delle Suore Missionarie Eucaristiche di Nazareth, da lui fondata.
Quello che più mi ha colpito della vita del mio fondatore, de Manuel González García, è stata la sua esperienza quando si è incontrato davanti al tabernacolo. Lui ha sentito la presenza di un Gesù vivo, soprattutto ha sofferto perché i tabernacoli venivano aperti, venivano tolte le particole, i sacrilegi ci sono stati. Ha cercato di riparare questo abbandono dell'Eucaristia che lui incontrava, che la gente non andava in chiesa, non frequentava la messa, non frequentava i sacramenti.
Tra i nuovi santi c'è anche una donna, una suora francese, carmelitana scalza, che morì a soli 26 anni per una terribile malattia. Si tratta di Elisabetta della Santissima Trinità. Accettò questa grande sofferenza, lei dal carattere vivace e appassionato, come ci conferma il postulatore padre Romano Gambalunga.
Lei ha capito che siamo casa di Dio e questo lo possiamo vivere in ogni situazione. Di fatto lei fino a 21 anni ha vissuto nel mondo, facendo tutte le attività di questo mondo, essendo una leader naturale, essendo un artista, lavorando nel coro, essendo una ragazza affascinante che amava vestirsi bene, frequentando le feste danzanti, ma l'ha vissuta tutta in questa profondità perché aveva il desiderio di rimanere unita a colui che l'amava così tanto, di un eccesso d'amore, come dice lei, che ama tanto San Paolo.
Una ragazza passionale.
Passionale, passionale, sensibilissima, un artista.
Perché la stessa passione che aveva nel suo carattere vivace l'ha trasferita a Gesù Cristo.
Ha scoperto dov'è la sorgente di questa passione, che in realtà Dio è molto più appassionato di noi. Lei che guardando il crocifisso vede una passione d'amore, la passione di donarsi a noi, ed è affascinata da questo. Allora viene voglia di far silenzio per ascoltare le parole che lui ha da dirci e per cercare di entrare, dice lei, nella sua anima. E così comunicare con lui ed essere trasformati.
Quale miracolo ha portato alla canonizzazione?
È il miracolo che riguarda una donna belga che aveva un morbo molto raro, un morbo di Sjögren, che causa la secchezza delle ghiandole salivari ed è irreversibile. Il problema è che iniziano piano piano a non funzionare più gli altri organi, perché la salivazione è una lubrificazione di tutto. Quindi lei ha avuto una serie di conseguenze progressive e era pronta, insomma, a celebrare il funerale. È andata a fare un ultimo pellegrinaggio a Digione, dalle monache. Si era seduta fuori, gli amici sono andati a parlare di lei alle monache e in quel momento ha sentito cadere dalla testa ai piedi come un manto pesantissimo cadere per terra. Ha avuto fame e si è mangiato un panino, che non lo poteva più fare. Tanti pregavano per la sua guarigione, Elisabetta, e questo è stato il miracolo.
Vite diverse, quelle dei nuovi santi, con una caratteristica comune: coniugare un impegno per la promozione umana in diversi terreni ad un profondo amore a Cristo e fedeltà alla Chiesa.